Buonasera e grazie per essere tornati insieme a noi. Ci siamo lasciati proprio ieri con l'analisi dei primi versetti del capitolo 12 del Vangelo di Luca. E se ricorderete abbiamo visto cose molto interessanti. In pratica Gesù ammaestrava soprattutto i suoi discepoli, così ha detto delle frasi molto intense, molto forti che abbiamo esaminato. Ma questa sera possiamo andare avanti per vedere il resto di questo capitolo. Vedremo come dal versetto 13 al versetto 15 abbiamo l'introduzione alla parabola del ricco stolto. Ma bando alle chiacchiere, andiamo subito a leggerla. Leggeremo per l'esattezza dal versetto 13 al versetto 15. Ora uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro: State attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Gesù si rifiutava assolutamente di sedersi in giudizio per un caso come questo. E sarebbe buono che oggi coloro che cercano di praticare della consulenza spirituale potessero prendere la stessa posizione. Invece dei consulenti oggi sono spesso così svelti nel giudicare e dire alla gente cosa devono fare o non fare. E il Signore Gesù non l'avrebbe invece fatto. Sì, certamente, quando il Signore venne per la prima volta sulla terra, egli non era venuto a giudicare, ma per salvare. La prossima volta egli verrà come giudice. Il Padre ha dato tutto il giudizio a suo Figlio, così ci ricorda Giovanni nel suo Vangelo, nel capitolo 5, al versetto 22. Il versetto 15, l'ultimo che abbiamo letto, certamente è un buon versetto per tanti cristiani in quest'era di assoluto materialismo, dove sembra che delle cose siano così importanti ed occupano così tanto spazio del nostro tempo. L'avidità è uno dei grandi peccati di quest'epoca. Questo non è un peccato che altri ti vedono commettere, e a volte forse tu stesso non sei conscio di commetterlo. Francesco d'Assisi disse una volta: Gli uomini mi hanno confessato ogni peccato conosciuto, tranne il peccato dell'avidità. Riguardo a questo fatto, il Signore fa altre affermazioni, poi racconta la parabola del ricco stolto dal versetto 16 al versetto 21. E disse loro questa parabola: La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Nota l'enfasi sull'io in questo passo. Quest'uomo aveva un caso grave di, potremmo dire, iotite. Cosa farò io, poiché io non ho dove riporre i miei raccolti? Quest'uomo aveva raccolto tutti i suoi tesori sulla terra, ma non ne aveva nessuno in cielo. E Gesù chiama l'uomo in questa parabola uno stolto. Il testo stesso non parla molto della persona. Tutte le apparenze esterne indicano che lui era un uomo buono. Posso immaginare che era un buon cittadino e che obbediva alla legge. Era un buon vicino di casa, magari. Era un bravo padre di famiglia, era al di sopra di ogni sospetto. Lui viveva in periferia, nella migliore zona residenziale della città. Non era un uomo malvagio o un membro della mafia. Non era un politico corrotto. Non era coinvolto in affari oscuri. Non era né alcolizzato e né tradiva sua moglie. Quest'uomo sembra a posto e ugualmente Gesù lo chiama uno stolto. Perché? Quest'uomo pensava solo a se stesso ed era avido. Tante persone vivono a questo modo. La parabola del ricco stolto è una delle più pungenti nella parola di Dio. La filosofia del mondo oggi è: mangia, bevi e sii felice perché domani morremo. Gesù dice: è questo il problema. È questo che fa dell'uomo uno stolto. Se tu vivi come se la vita fosse tutta qui e vivi solo per te stesso, come se non ci fosse niente dopo la morte, allora sei anche tu uno stolto, secondo la parola di Dio. E Gesù è chiaro al riguardo. Poi Gesù va avanti con l'argomento dell'ansietà. Leggiamo a questo proposito dal versetto 22. Leggerò il testo fino al versetto 34. Poi disse ai suoi discepoli: «Perciò vi dico, non siate in ansia per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo, di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi, quanto più degli uccelli valete, se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli come crescono. Non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede? Anche voi non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete, e non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo dove il ladro non si avvicina e tignola non rode. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore». Certamente non è sbagliato avere l'abitudine o l'usanza di conservare delle cose. Il problema del ricco stolto era soprattutto l'avidità. Lui cercava di avere di più, e di più, e di più ancora. E questa la dannazione del capitalismo senza Dio. Hai notato il forte giudizio che è pronunciato sui ricchi negli ultimi giorni? Giacomo, nel capitolo 5, al versetto 1, lo descrive in questo modo. «A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso». Le ricchezze quindi sono diventate una maledizione. Un credente americano diceva una volta: «La nostra grande nazione pensava che l'onnipotente dollaro avrebbe risolto i problemi del mondo, e poi ci troviamo in un dilemma più grande che mai. Stiamo discutendo se la frase "in Dio confidiamo" dovrebbe o non rimanere sulla nostra moneta. Togliamolo, perché è ipocrisia. Non confidiamo in Dio, ma nel dollaro. Avere uno slogan come questo sui soldi non ha nessun significato comunque. L'America deve ritornare alla realtà e alla verità e deve smetterla di parlare di religione. Dovremmo esaminare i nostri cuori e chiederci: sto vivendo soltanto per questa vita? Gesù disse: guarda gli uccelli, impara da loro. Queste sono le parole di quest'uomo. Ma Gesù disse ancora: guarda i gigli, guarda come crescono. Ma io ti dico, a proposito di queste parole di Gesù, osserva l'ibisco, è un fiore bellissimo. Mi chiedo a che cosa pensava Dio quando egli creò l'ibisco. È un fiore sbadato. La rosa è un fiore prudente che tiene tutti i suoi petali stretti e li apre gradualmente. L'ibisco invece sbatte la sua porta e i suoi grandi petali si sventolano. È un bellissimo fiore, ha dei bellissimi colori. E i fiori sicuramente dicono molto a noi oggi. Voi esseri umani certamente faticate molto per prendervi cura dei vostri corpi. Usate lozioni, spray, oli, profumi e altre cose sul vostro corpo. E poi lo vestite. Anche quando siete tutti profumati e vestiti bene, non potete paragonarvi con la bellezza di un fiore. Che messaggio, amici. Penso che alcuni di noi devono dipendere un po' di più da Dio. Questo passo non è per incoraggiare alla pigrizia o ad essere passivi. Gli uccelli non possono costruirsi granai, i fiori non possono filare, ma l'uomo può. Dio intende dire di usare le abilità che egli ci ha dato, ma non vivere come se l'esercizio di queste abilità fosse il tutto della vita. Il nostro mondo è occupato nel commercio. Metà del mondo fa di tutto per costruire, ad esempio, una trappola per topi sempre migliore, mentre l'altra metà farà di tutto per comprare questa trappola per topi. Entrambi i gruppi si dimenticano che c'è un Dio nel cielo e che tutte le persone hanno un'anima eterna e che una trappola per topi non è la cosa più importante. Tutti gli uomini un giorno saranno davanti alla tremenda presenza di Dio, senza tutte le cose che occupavano la loro vita sulla terra. L'uomo non avrà nessun tesoro lassù. Se lui ha vissuto senza Dio, lui morrà senza Dio. Ora, andando avanti, troviamo due parabole che diede Cristo in relazione al suo ritorno. La prima è la parabola del ritorno del padrone dalle nozze. Il testo dice così, leggerò dal versetto 35 al 40. «I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Anche se questa parabola riguarda in primo luogo Israele e la seconda venuta di Cristo per instaurare il suo regno sulla terra, il principio, il significato vale anche per la Chiesa, perché noi che abbiamo creduto nel Signore, anticipiamo la sua venuta nel rapimento, rapimento quindi appunto della Chiesa. Abbiamo visto come uno sposo ha un banchetto di nozze con i suoi amici e poi va a prendere la sposa a casa sua. I servi dovevano essere quindi vestiti, pronti in abiti da lavoro e avere le loro lampade accese per la processione di ritorno. L'atteggiamento di un credente al ritorno di Cristo deve essere lo stesso, cioè di essere pronto, avere i lombi, i fianchi cinti, fare tutto quello che può per Dio e vivere aspettando il ritorno di Gesù. Quando la figura nel versetto 39, se avete notato, cambia dallo sposo al ladro, è per enfatizzare il fatto di un arrivo inaspettato. Paolo usava la stessa figura per parlare della seconda venuta di Cristo. In Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, nel versetto 2, Paolo dice così: «Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte». Gesù non viene come un ladro per prendere qualcosa che non è suo, però lo farà in modo inaspettato, e questo è il senso. Ora vediamo l'altra parabola, cioè la prova dei due servi alla luce della venuta di Cristo, e andrò a leggervi dal versetto 42 al versetto 48. Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente, e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo, che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà». Questa è una delle parabole straordinarie che mostrano la nostra responsabilità alla luce della venuta del nostro Signore. Anche questa parabola è in primo luogo per Israele, ma il principio, il significato è valido anche per i credenti quando Gesù viene a portarli nel cielo. Tanti credenti dicono che il Signore verrà presto, così aspettano in un modo forse passivo, anziché lavorare. Bisogna lavorare come se il Signore non venisse per altri mille anni ed essere pronti allo stesso tempo come se venisse oggi. Bisogna anche smettere di cercare a dare una data per la sua venuta, bisogna essere sempre pronti per la venuta di Cristo. E tu, caro amico, cara amica, sei pronto? Questa parabola ci insegna due lezioni importanti. Lo scetticismo riguardo alla seconda venuta del Signore produce malcomportamento e pigrizia. Bisogna vivere aspettando il suo ritorno. La vita di un credente dovrebbe essere vissuta come se il Signore apparisse da un momento all'altro e se si dovesse rendere conto a Dio. In verità tutti dovremo rendere conto a Dio un giorno. Forse Gesù non viene né oggi né domani, ma verrà. La nostra tendenza è di lasciare andare le cose perché Egli non è ancora apparso. In quel giorno, quando Egli verrà, ci sarà giudizio. Seconda Corinzi, al capitolo 5, nel versetto 10, è scritto così: «Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male». Chi sono quei noi con cui inizia questo testo che abbiamo appena letto? Noi tutti, infatti, eccetera. Noi cristiani, cioè noi che seguiamo Cristo, dovremo comparire davanti alla sede del giudizio di Cristo. Il nostro giudizio non determina se saremo salvati o meno. Questo rimane un dato di fatto. Egli ci giudicherà per vedere se siamo degni o meno di ricevere dei premi. Ci saranno infatti dei gradi di premi per il credente, così come ci saranno gradi di penalità per il non credente. Ma andiamo avanti ancora nel testo, proseguendo dal versetto 49, arriveremo fino al 53. Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e che mi resta da desiderare, se già è acceso? Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato, e sono angosciato finché non sia compiuto. Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora in avanti, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio, e il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora, e la nuora contro la suocera. La venuta di Cristo comportava tra il popolo di Israele una chiara discriminazione, e provocava un incendio, ed egli desiderava che questo incendio si propagasse rapidamente a causa e dell'incredulità della gente da un lato, e dall'altro lato, grazie al fervore dei suoi seguaci nel diffondere il messaggio di Cristo. Anche Gesù sapeva che avrebbe dovuto soffrire, Gesù sapeva che andare sulla croce avrebbe comportato sofferenza, ed egli desiderava che ciò avvenisse presto. Versetto 50. Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto, parla proprio della morte di Cristo sulla croce. Infatti i versetti che seguono, dal 51 al 53, contengono il fatto che quando una persona riceve Gesù Cristo come il suo Salvatore nella propria vita e lo segue, sarà immancabilmente separato dai non credenti attorno a lui. Questo vale anche se loro, la gente che gli sta vicino, sono parenti, amici. Gesù poi dà altre rivelazioni. Il testo prosegue. Diceva ancora alle folle, «Quando vedete una nuvola venire su da ponente, voi dite subito, viene la pioggia, e così avviene. Quando sentite soffiare lo scirocco, dite, farà caldo, e così è. Ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo. Come mai non sapete riconoscere questo tempo?» Abbiamo letto il testo biblico fino al versetto 56 e dobbiamo realizzare, riconoscere in che tipo di mondo stiamo vivendo. L'uomo pensa di essere abbastanza grande, abbastanza buono per portare pace in terra. Questo è sbagliato. L'uomo è un guerrafondaio. Le Nazioni Unite furono formate per portare pace e mantenere la pace sulla terra. Posso dire che le Nazioni Unite finora non sono riuscite a fare questo. E dobbiamo realizzare che finché Cristo non viene, non ci sarà realmente pace. E con ciò siamo arrivati al termine di questo 12° capitolo del Vangelo di Luca, che ha evidenziato il vero carattere dell'uomo, l'uomo che si crede religioso, l'uomo che non lo è. Il bisogno è unico, per tutti, uguale. Abbiamo bisogno di Dio. E con questa ultima riflessione, quindi ricordandoci che abbiamo veramente bisogno di Dio, qualora fossimo religiosi o no, voglio proprio lasciarvi e quindi non posso fare altro che salutarvi e invitarvi a risentirci a domani sera.